Magia, Stregoneria e Paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Innanzitutto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e l'argomento di oggi che tratteremo sarà il commento al 24esimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. 24esimo paragrafo, vi ricordo che i paragrafi dell'enciclica Spe Salvi sono 50 e naturalmente sono tutti in web, sono tutti quanti stati pubblicati sul sito internet e potete chiaramente scaricarvi tutti i commenti all'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Il commento di oggi riguarda il 24esimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Il commento che si intitola «Cosa intende la Chiesa Cattolica per libertà? Che cosa intende la società civile per libertà? Che cos'è la libertà dell'uomo?» E questo è il titolo del commento all'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Vi ricordo che Spe Salvi, nel 24esimo paragrafo della sua enciclica, parla di quello che lui intende per la vera fisionomia della speranza cristiana. Ebbene, lui dice Ratzinger, chiediamoci ora di nuovo che cosa possiamo sperare e che cosa non possiamo sperare. Innanzitutto dobbiamo constatare che un progresso addizionale è possibile solo in campo materiale. Qui, nella conoscenza crescente delle strutture della materia in corrispondenza delle invenzioni sempre più avanzate, si dà chiaramente una continuità del progresso verso una padronanza semplice più grande della natura, sempre più grande della natura. Nell'ambito invece della consapevolezza etica e della decisione morale non c'è una simile possibilità di addizione per il semplice motivo che la libertà dell'uomo è sempre nuova e deve sempre nuovamente prendere le sue decisioni. Abbiamo visto come Ratzinger mente in questo, ed è proprio la menzogna che sta a fondamento del cristianesimo, cioè una religione di verità, che viene di fatto a stuprare l'uomo nelle sue decisioni. In pratica c'è una sommatoria dell'uomo e la stessa evoluzione, la stessa catena del DNA, i stessi milioni di esistenze ha portato gli esseri della natura a scegliere sempre in maniera nuova e a sedimentare su se stessi tutte quelle condizioni nuove e diverse attraverso le quali scegliere nella propria esistenza e costruire nuovi spazi di libertà, nuovi spazi di esistenza. E tutto questo processo di sedimentazione o di addizione, come usa il termine Ratzinger, in realtà è il fondamento stesso dell'esistenza della vita all'interno della natura. E negare questo significa negare tutto il divenuto dell'uomo, significa negare tutti i milioni e milioni di anni di trasformazioni e di sedimentazioni sulla struttura emotiva, sulla struttura fisica, sulla struttura psichica dell'uomo, che è continuata fino all'avvento del cristianesimo. Poi arriva il cristianesimo, costringe l'essere umano in ginocchio, lo costringe a pregare, lo sottomette, lo stupra di fatto e gli impedisce quell'apertura verso il futuro che non è altro che continuare la strada dell'evoluzione, la strada delle trasformazioni soggettive che il cristianesimo nega con la sua violenza con la quale sottomette l'essere umano alla verità del suo Dio padrone. Pertanto questa ottica di Ratzinger, che vedremo meglio all'interno del commento, in cui dice semplicemente che nell'ambito invece della consapevolezza etica e della decisione morale non c'è una simile possibilità di addizione per semplice motivo che la libertà dell'uomo è sempre nuova e deve sempre nuovamente prendere le sue decisioni. E certamente l'uomo deve sempre prendere le sue decisioni, ma gli strumenti, il modo di essere, il modo di rappresentarsi nel mondo, il modo di vivere il mondo, il modo di percepire il mondo è stato trasformato nel corso dei milioni di anni e ha consentito la percezione di libertà diverse e bisogni di trasformazione diverse. E oggi come oggi, guarda caso, il principio fondamentale, cioè l'essenza stessa della libertà dell'uomo, è la liberazione dell'uomo dal cristianesimo, è la liberazione dell'uomo dall'orrore cristiano, dall'orrore monoteista, da una verità che di fatto si frappone fra l'uomo e lo sviluppo della sua vita. Ma torniamo ancora a ciò che dice Ratzinger. Non sono mai semplici e non sono mai semplicemente già prese per noi da altri. In tal caso, infatti, non saremo più liberi. La libertà presuppone che nelle decisioni fondamentali ogni uomo, ogni generazione sia un nuovo inizio. Certamente le nuove generazioni possono costruire sulle conoscenze e sulle esperienze di coloro che le hanno precedute, come possono attingere al tesoro morale dell'intera umanità, ma possono anche rifiutarlo perché esso non può avere la stessa evidenza delle invenzioni materiali. Il tesoro morale dell'umanità non è presente come sono presenti gli strumenti che si usano, esso esiste come invito alla libertà e come possibilità per essa. Ma ciò significa che A. Il retto stato delle cose umane, il benessere morale del mondo, non può mai essere garantito, semplicemente mediante strutture, per quanto valide esse siano. Tali strutture sono non solo importanti, ma necessarie. Esse tuttavia non possono e non devono mettere fuori gioco la libertà dell'uomo. Anche le strutture migliori funzionano soltanto se in una comunità sono vive delle convinzioni che siano in grado di motivare gli uomini ad una libera adesione all'ordinamento comunitario. La libertà necessita di una convinzione non esiste da sé, ma deve essere sempre di nuovo riconquistata comunitariamente. Poiché l'uomo rimane sempre libero e poiché la sua libertà è sempre anche fragile, non esisterà mai in questo mondo il regno del bene definitivamente consolidato. Chi promette il mondo migliore, che durerebbe irrevocabilmente per sempre, fa una promessa falsa. Egli ignora la libertà umana. La libertà deve sempre di nuovo essere conquistata per il bene. La libera adesione al bene non esiste mai semplicemente da sé. Se ci fossero strutture che fissano in modo irrevocabile una determinata buona condizione del mondo, sarebbe negata la libertà dell'uomo e per questo motivo non sarebbe in definitiva per nulla strutture buone. E questo è ciò che scrive Ratzinger nel ventiquattresimo paragrafo dell'enciclica Spes Salvi. Naturalmente, come sempre, Ratzinger spara una serie di stupidaggini, come abbiamo visto anche nell'inframmezzatura che ho fatto nel discorso, proprio perché il suo scopo è quello di imporre una verità che di fatto stupra l'uomo, cioè di fatto chiude all'uomo le prospettive verso il futuro, dove il concetto di verità, il concetto di bene, il concetto di asservimento al suo Dio di fatto rappresentano non solo il male, ma l'essenza stessa della malvagità, in quanto impedisce all'uomo di trasformarsi e di continuare in quella via che ha iniziato da quando uscì dal brodo primordiale. Certo che ogni generazione deve costruire qualcosa di nuovo, deve aggiungere qualcosa di nuovo. È come se noi fossimo sempre perennemente in un brodo primordiale dal quale tentiamo di uscire. Non c'è semplicemente il concetto di brodo primordiale dato dalla ricerca chimica o dalla ricerca organica che lo definisce in un certo modo con le prime strutture di acidi. In realtà noi siamo sempre un brodo primordiale, siamo sempre all'interno di un insieme dove i singoli individui di ogni singola specie tentano di emergere da un qualcosa. Cioè c'è questa spinta ad uscire, c'è questa spinta ad espandersi che in realtà travolge l'uomo e decide delle posizioni, delle situazioni dell'uomo. Esistono dei presupposti dai quali il cristianesimo parte per fare delle affermazioni. I presupposti o sono sorretti dal vero o sono falsi. Esistono dei modi per i quali il cristianesimo fa delle affermazioni. O questi fini hanno una corrispondenza nella realtà oggettiva della vita o sono il frutto della patologia della dipendenza come manifestazione del delirio da onnipotenza. Il bisogno patologico si trasforma in idea e in attesa incapace di misurarsi col mondo. La menzogna di Ratzinger sta nel presupposto da cui si dispiega il discorso del 24° paragrafo dell'enciclica Spes Salvi. Dice Ratzinger nel suo 24esimo paragrafo: innanzitutto dobbiamo constatare che un progresso addizionale è possibile solo in campo materiale. L'affermazione in sé sia falsa per la realtà in cui viene fatta, sia criminale per i fini che indica. L'uomo è la misura del suo progresso, non la tecnica. L'uomo sedimenta in se stesso il suo progresso, sia per quanto riguarda il singolo individuo, sia per quanto riguarda la specie, sia per quanto riguarda l'intera natura. Il cristianesimo circoscrive il campo materiale alla mera produzione di oggetti. Infatti, per Ratzinger, il progresso va dalla fionda alla megabomba. Ratzinger separa l'uomo, creato da Dio d'immagine a sua immagine e somiglianza, e perciò non suscettibile di progresso e di trasformazione. Cioè, come se dicessimo che la creazione del Dio assoluto, del Dio perfetto, può avere delle modificazioni e dei miglioramenti e delle trasformazioni in base all'ambiente. Per un cristiano questo è assolutamente inconcepibile e dal punto di vista dottrinale una bestemmia. Dagli oggetti progresso e di trasformazione degli oggetti materiali della vita dell'uomo, che proprio perché fatti dall'uomo sono suscettibili di trasformazione e perciò di progresso. Così, dalla fionda alla megabomba, dalla capanna al grattacielo, dal cavallo all'aereo supersonico, per il cristiano sono manifestazioni del progresso dell'uomo. Per il cristiano, in pratica, cos'è che subisce il progresso? Gli oggetti costruiti dall'uomo. Non costituisce progresso l'uomo, in quanto l'uomo è fatto da Dio. E questa è la contraddizione esistente ed è la violenza del cristianesimo rispetto alle società umane. Per il cristiano la spiritualità dell'uomo è estranea all'uomo. La spiritualità non è manifestata dall'uomo in quanto persona fisica, in quanto corpo, in quanto soggetto che vive e abita il mondo, ma è nell'oggetto che chiama anima e che, provenendo dal suo Dio, è assolutamente immodificabile, scevra di ogni progresso e assolutamente indifferente all'oggettività che incontra. Si tratta della menzogna cristiana, anche se l'origine di questa menzogna può essere riconosciuta nella storia del pensiero. Il cristianesimo ne ha fatto uno strumento perverso con cui negare la libertà dell'uomo. Vediamo un attimo solo. La libertà dell'uomo. L'uomo, per il cristianesimo, è creato dal suo Dio, immodificabile perché nessuno può modificare quello che il suo Dio ha creato come forma. Due menzogne di fondo. Il Dio dei cristiani e la creazione del suo Dio. Due menzogne il cui fine è condannare l'uomo al campo di sterminio. Il campo di sterminio i cui limiti sono costituiti dalla forma della creazione. La verità fuori dalla quale tutto è male, tutto è dono. E dalla morale del creatore imposta mediante la forza e in disprezzo della vita. L'anima, le emozioni, le sensazioni sono manifestazioni del corpo, del nostro corpo, del corpo degli esseri della natura, nelle sue relazioni con il mondo. Vivendo questa relazione con i corpi fisici, anima, psiche, emozioni, sensazioni, si modificano facendo progredire l'essere umano nella natura, sia come società d'insieme, sia come singolo soggetto. In questo percorso di progresso e di trasformazione si manifestano forme di regresso che però sono relative al nostro pensare il mondo, allo stridere fra ciò che noi vorremmo perché spinti dalle nostre pulsioni e quanto riusciamo a realizzare nella realtà oggettiva che ci troviamo a vivere. Questo è il motore del progresso sociale. Di progresso anche quando, nel tentativo di dominare l'uomo, il cristianesimo costruisce le peggiori condizioni di vita per gli esseri umani. Se infestiamo gli Eternit, se infestiamo di Eternit o di piombo l'ambiente e gli esseri umani e gli esseri della natura sono in sofferenza, non è un regresso, ma un progresso, perché la ragione umana viene frustrata nel suo delirio di onnipotenza nei confronti del mondo. La ragione impara che non si può fare tutto quello che si vuole. I cristiani pensano che sia un loro diritto riempire gli esseri umani di eroina, ma è l'ideologia cristiana, non il progresso dell'uomo, la cui ragione deve purtroppo sperimentare anche questo orrore per poter emergere. Sarebbe stato molto più semplice se il cristianesimo non si fosse imposto sull'uomo, se la sottomissione militare alla fede imposta dai cristiani non avesse trasformato da un lato la ragione in ammalata da delirio di onnipotenza e dall'altro lato non l'avesse separata dal corpo e dalle sue capacità di percezione del mondo che la circonda. La scienza ci parla della struttura emotiva e della sua importanza fin dai primi giorni di vita nella formazione dell'intelligenza del corpo. La scienza ci parla delle sollecitazioni emotive che riceve il bambino fin dalla pancia della madre. Fin dalla pancia della madre, nell'impostazione dei suoi processi di crescita e di trasformazione soggettivo. La scienza ci parla del progresso morale e sociale che interferisce nella inferisce nella formazione del bambino, capace di alimentare ulteriormente il progresso sociale e morale della scienza nelle relazioni fra l'uomo e il mondo. La scienza oggi descrive: ma se noi fossimo stati in ascolto del nostro corpo, delle nostre passioni, aperti alla costruzione del nostro futuro, sia come individui sessualmente appassionati che socialmente impegnati, ciò che la scienza oggi faticosamente descrive, noi l'avremmo travasato nelle nostre azioni una continua trasformazione del presente morale e una continua trasformazione dell'uomo, fondando un progresso visibile non solo nei milioni di anni di trasformazione della specie, ma anche in ogni singolo quotidiano di ogni singolo individuo. Ratzinger dunque è un bugiardo. La sua menzogna è finalizzata alla costruzione e al rafforzamento dei campi di sterminio nella società. Non nega soltanto l'evidenza, ma nega l'evidenza in funzione di, e quel in funzione di viene evidenziato dal disprezzo che manifesta per le persone, esaltando la speranza nel suo Dio. Strappa il Dio da ogni singola persona, lo stupra il Dio, la forza del divenuto della singola persona, la forza con cui la singola persona si presenta nella realtà e costruisce il proprio futuro, viene stuprato da Ratzinger per impedire alla persona l'apertura verso il futuro. Strappando quel Dio costringe la singola persona alla disperazione. Per Ratzinger, dunque, non esiste un progresso della persona, ma esiste solo un progresso addizionale. È possibile solo in campo materiale. E solo in campo materiale Ratzinger può leggere questo. Continua Ratzinger affermando: qui nella conoscenza crescente delle strutture della materia e in corrispondenza alle invenzioni sempre più avanzate, si dà chiaramente una continuità del progresso verso una padronanza sempre più grande della storia. Nell'ambito invece della consapevolezza etica e della decisione morale non c'è una simile possibilità di addizione, per il semplice motivo che la libertà dell'uomo è sempre nuova e deve sempre nuovamente prendere le sue decisioni. Il concetto del bambino, che nasce come una tabula rasa creata dal Dio padrone e sulla quale quel bambino prenderà le sue decisioni, è il fondamento ideologico della distruzione dell'individuo e giustificazione di tutta la violenza con la quale si costringe il bambino alla sottomissione. Nell'ambito della consapevolezza etica e della decisione morale, dal momento che il progresso è sociale e che la società è controllata militarmente dai cristiani, specialmente per quanto riguarda i bambini, il progresso diventa complesso e le trasformazioni abbracciano numerose generazioni prima che un dato di consapevolezza etica diventi elemento fondante le relazioni del singolo individuo con la società e viceversa. L'informazione istituzionale oggi dà per scontato che la violenza sessuale sia una violenza contro la persona. Interferire senza il consenso della persona nella sua sfera sessuale, nella sfera sessuale di un'altra persona, significa far violenza alla persona, alla proprietà di se stessi della persona. Il cristianesimo, che intende le persone oggetti posseduti dal suo Dio, ha sempre imposto il concetto secondo cui far violenza sessuale ad una persona significa offendere la morale imposta dal suo Dio. Ci sono voluti centinaia e centinaia d'anni di sangue sparso perché questo progresso fosse sancito dalle società civili. Però si tratta di progresso della consapevolezza etnica, etica e della decisione morale, dice Ratzinger, che Ratzinger non può cogliere in quanto egli, identificandosi col Dio padrone, ritiene di aver subito una violenza rinunciando ad essere il soggetto offeso ogni volta che una persona viene violentata. Così ogni Ratzinger all'interno della gerarchia cattolica è portato alla dimensione umana e costretto a rispondere dei reati di violenza sessuale che la gerarchia cattolica ha sempre messo in atto contro le persone indifese. È in quest'ottica che nel mondo ci sono stati centinaia di processi contro la Chiesa cattolica e molti milioni che andrebbero fatti che non saranno mai celebrati per la violenza con cui la Chiesa cattolica agisce sulle istituzioni. Si tratta di quel progresso morale che Ratzinger, in quanto padrone degli esseri umani, non può cogliere. Non è mai la medesima. Ne consegue che ogni nato costruisce se stesso in maniera diversa dai nati che lo hanno preceduto e che hanno costruito le condizioni affinché egli germinasse. Veicolare le proprie pulsioni e le proprie tensioni emotive non significa forgiarle, o meglio, il nuovo nato forgia le proprie pulsioni e le proprie pulsioni emotive, ma in base ai fenomeni, agli input, agli imprinting che gli arrivano dal mondo che lo circonda, dalla propria madre, fin tanto che ne è in pancia. Sua madre invia al feto input emotivi in relazione alle risposte che lei dà ai fenomeni del mondo in cui vive e ai problemi che l'assillano nella sua quotidianità, sia per come li percepisce, sia per come risponde loro. Quando nasce il feto non ha soltanto un corpo fisico, ma anche un corpo emotivo predisposto per adattarsi alle relazioni emotive del mondo che incontra. Quando diventerà adulto, gli adattamenti infantili che guideranno tutta la sua esistenza e che determineranno il suo essere nella società, sommerà la volontà che il perseguimento dei propri intenti richiederà coinvolgendo le sue emozioni. E sarà questo coinvolgimento che egli trasmetterà al nuovo nato sotto forma di nuove e diverse risposte emotive che darà ai fenomeni che affronterà nel suo quotidiano. È il motore dell'evoluzione della specie, che determina anche l'evoluzione morale che l'individuo manifesta come trasferimento nella ragione sociale della diversa relazione empatica che le sue emozioni costruiscono quel mondo. Tutto questo, per il creazionista Ratzinger, non esiste. E ciarla Ratzinger più che affermare. La libertà presuppone che nelle decisioni fondamentali ogni uomo, ogni generazione sia un nuovo inizio. Certamente le nuove generazioni possono costruire delle conoscenze e delle esperienze di coloro che le hanno precedute, come possono attingere al tesoro morale dell'intera umanità, ma possono anche rifiutarlo perché esso non può avere la stessa evidenza delle invenzioni materiali. Il tesoro morale dell'umanità non è presente come sono presenti gli strumenti che si usano. Esso esiste come invito alla libertà o come possibilità per essa. Questo afferma Ratzinger. La libertà presuppone che in ogni generazione si faccia responsabile di fornire i migliori strumenti con cui la generazione successiva possa aprirsi al suo futuro. La libertà della generazione successiva è legata alla responsabilità e all'impegno con cui ha vissuto la generazione che l'ha preceduta. Non c'è libertà quando la generazione che precede non si è liberata di quanto costituiva pericolo, affanno o intoppa il suo sviluppo. Non c'è la libertà a prescindere. La libertà a prescindere è solo una fantasia di chi non vuole o non può vivere con responsabilità soggettiva. È falsa anche l'affermazione di Ratzinger, secondo cui il tesoro morale dell'umanità non è presente come sono presenti gli strumenti che si usano. Esso esiste come invito alla libertà e come possibilità per essa. È falso, perché il tesoro morale degli esseri umani è iscritto nei geni e si dispiega solo là dove non c'è l'orrore cristiano che lo piega, lo stupra, stuprandolo ad una morale inumana. Se ciò non fosse, non avremmo avuto le scoperte recenti sul corpo cingolato fra gli emisferi cerebrali. Non avremmo avuto la scoperta delle basi neuronali dell'altruismo. Non avremmo avuto la scoperta delle basi neuronali della compassione, vivere delle stesse passioni. Non avremmo avuto le scoperte delle basi neuronali dell'empatia. Ne avremmo avuto le scoperte dell'empatia comportamentale fra i neonati. Non avremmo avuto le scoperte dell'accensione dell'area del piacere nel cervello quando si sceglie comportamenti che inducono alla giustizia o alla collaborazione fra le persone. Non avremmo avuto la scoperta del senso di giustizia fra gli esseri scimpanzé, ne avremmo avuto la scoperta della struttura neuronale che induce a cercare vendetta, intesa come risarcimenti per i torti subiti. Il creazionista Ratzinger non sa nemmeno di cosa sta parlando. Farnetica delle stupidaggini senza tener conto degli studi di antropologia di popolazioni che hanno potuto trasmettere i loro costumi sociali prima che i missionari cristiani le macellassero. Nessuno può rifiutare il divenuto della propria specie, può veicolarlo in una direzione non produttiva, non vantaggiosa, ma ogni essere di ogni specie è il prodotto delle trasformazioni della specie stessa. E se noi non riconosciamo il nostro patrimonio psicoemotivo con cui ci relazioniamo con le altre persone, è come se non riconoscessimo le mani come specificità della specie. Solo un cristiano diffonde tanta cecità funzionale a giustificare il suo odio sociale. Dice Ratzinger, sempre con le sue farneticazioni, il retto stato delle cose umane, il benessere morale del mondo non può mai essere garantito semplicemente mediante strutture. Per quanto valide se siano, tali strutture sono non solo importanti ma necessarie, e se tuttavia non possono e non devono mettere fuori gioco la libertà dell'uomo. Anche le strutture migliori funzionano soltanto se in una comunità sono vive le condizioni che siano in grado di motivare gli uomini ad una libera adesione all'ordinamento comunitario. La libertà necessita di una convinzione non esiste da sé, ma deve essere sempre di nuovo riconquistata comunitariamente. È vero il contrario. Esistono le cose che si adattano all'insieme in cui si manifestano. Temi, riconosce le armonie, laddove manifestazioni delle cose troppo aggressive compromettono gli equilibri. Non esiste un retto stato delle cose. Esiste qualcuno che vuole stuprare il mondo e per farlo deve imporre il suo retto stato delle cose. Sono proprio le strutture sociali, le istituzioni, che determinano i limiti in cui l'espressione morale può avvenire e deve prevedere i mezzi e i metodi attraverso i quali quei limiti morali possono e debbono essere spostati. Un po' come la storia del buon costume. Qual è il buon costume come concetto italiano? Il buon costume, inteso come abbigliamento, è quello che i tempi richiedono in contrapposizione a chi vorrebbe imporre un costume funzionale ai propri pruriti sessuali. Esiste un retto modo per rispettare le leggi e le norme ed esiste un retto modo per violare le leggi e le norme. Così per quanto riguarda la storia del costume e dello spogliarsi per uscire dai pruriti immorali pruriginosi del cattolicesimo imperante, ci fu un retto modo che portò a svelare il corpo maschile e femminile e consentì un aumento della salute pubblica nelle manifestazioni del piacere fisico di relazione fra i soggetti e gli altri e fra i soggetti con i soggetti del mondo. Il benessere morale è garantito dal singolo individuo mentre organizza la veicolazione delle sue pulsioni. Le istituzioni determinano il confine fra il lecito e l'illecito. La libertà dell'uomo è determinata dalle possibilità che ha l'uomo di violare i confini imposti senza dover subire delle ritorsioni o delle sanzioni. Così, se esistono dei limiti morali, questi devono essere sempre e comunque superati. Il superamento dei limiti morali ci porta a scoprire quali sono le strategie della specie, trasformate in possibilità soggettive, che permettono ai singoli individui di ottimizzare l'uso degli strumenti psicosoggettivi nella manifestazione di se stessi nel mondo in cui si vive. Fintanto che la libertà di un qualunque comando sociale determinerà la morale che relazionerà azioni e scelte delle persone, non si potrà mai scoprire quali sono le possibilità della nostra specie, perché le pulsioni capaci di dispiegare la nostra soggettività vengono stuprate in funzione dell'adeguamento a quella morale. La libertà di cui parla Ratzinger è la libertà di stuprare le persone, di far violenza alla società civile, di imporre il nazismo, di imporre i campi di sterminio. La libertà di macellare gli individui, una volta privati dei loro status di persone, per essere trasformati in bestiame che deve essere sottomesso alla sua morale e al Dio che rappresenta. Regole sociali, dunque, ma aperte al futuro, che deve essere fondato in questo presente, un futuro progettato dalle persone a misura delle persone in funzione delle persone, non del Dio padrone di Ratzinger. Afferma ancora Ratzinger, nella sua ultima parte del 24° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi, poiché l'uomo rimane sempre libero e poiché la sua libertà è sempre, anche fragile, non esisterà mai in questo mondo il regno del bene definitivamente consolidato. Chi promette il mondo migliore che durerebbe irrevocabilmente per sempre, fa una falsa promessa e gli ignora la libertà umana. La libertà deve sempre di nuovo essere conquistata per il bene. La libera adesione al bene non esiste mai semplicemente da sé. Se ci fossero strutture che fisserebbero in modo irrevocabile una determinata buona condizione del mondo, sarebbe negata la libertà dell'uomo e per questo motivo non sarebbero in definitiva per nulla strutture buone. L'uomo, tanto per chiarire queste demenzialità di Ratzinger, non sarà mai libero finché il terrorismo di Ratzinger gli impedirà di dispiegare se stesso. Non sarà mai libero finché non sarà il padrone delle proprie scelte, senza che il terrorismo di Ratzinger e dei cattolici, dei cristiani, dei monoteisti tenterà di metterlo al rogo sul rogo e le mafie di Ratzinger e dei monoteisti di danneggiarne l'esistenza. Il nemico dell'uomo è Ratzinger, il cristianesimo e il monoteismo. Come il nemico feroce dell'umanità è il Gesù di Ratzinger. Come il terrore nazista è manifestato dal Dio di Ratzinger, descritto nelle sacre scritture dei cristiani. È la libertà di macellare le persone, di stuprare i bambini, di costringere i bambini in ginocchio a pregare il suo Dio, come degli ossessi, che mette in pericolo la nostra società. La nostra società mette in pericolo la libertà di Ratzinger di far del male alle persone. La nostra società mette in pericolo il preteso diritto di Ratzinger di offendere le istituzioni, di attentare al dettato costituzionale. Sia la società civile che Ratzinger gridano il pericolo, ma noi come persone, quando accorriamo, quale pericolo consideriamo? Da un lato, la libertà dell'uomo di disporre del proprio corpo e pertanto della propria morale e delle proprie predilezioni senza subire ritorsioni o angherie, non giustificate per legge nella società civile. Una legge che si applica a tutte le persone e progressivamente per le pene commesse, allo stesso Gesù dei cristiani, allo stesso Dio dei cristiani. Dall'altro lato la libertà di Ratzinger, quella del padrone, che aggredisce l'uomo nella società civile, senza sottostare alla pena, sottraendosi alla legge, morto la legge, padrone della legge, che applica soggettivamente pretendendo di imporre la propria morale. Sono due concetti diversi di libertà, due concetti in conflitto fra loro, concetti che chi parla di libertà è tenuto a precisare. Quando chi parla di libertà non precisa, significa che ha come scopo l'inganno, la truffa, privare della libertà il proprio interlocutore. La libertà degli esseri di ogni specie è sempre nei limiti della vita. La libertà sociale è sempre nei limiti del divenuto della società. Un divenuto che nel nostro caso è il progresso, il processo di uscita dall'orrore cristiano, uscita dalla città di Dio che per centinaia d'anni i cristiani hanno imposto agli esseri umani. Quando non viene precisato che cosa intende il nostro interlocutore con la parola libertà, significa che il nostro interlocutore sta preparando lo schiavismo, sta ingannando, sta garantendo a se stesso il diritto di attentare, minare e limitare la libertà delle persone a proprio vantaggio, sia economico che morale. Questo vale anche per il termine amore, che vedremo negli altri paragrafi dell'enciclica Spe Salvi. Il cristiano ama le persone, al punto tale da metterle sui roghi, da stuprarle, da costringere alla miseria nella società. Certamente è fragile la libertà dell'uomo fin tanto che ci sono degli individui che si garantiscono l'impunità, pertanto la libertà di minare le libertà sociali a proprio vantaggio è il concetto di libertà di padroni come Ratzinger. E parliamo del regno del bene. Come scrive il libro dell'Anticristo, non si può parlare del bene, si può parlare solo del male. Quando si parla del bene, in realtà si sta parlando del male, chiamandolo in un modo diverso. Il bene è la vita, che si dispiega dentro ogni essere di ogni specie della natura. Com'è possibile parlare di ciò che ci comprende? Noi non siamo creati d'immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino che, esercitando la sua volontà, siamo il risultato ultimo di un numero infinito di gesti che per miliardi di anni i nostri antenati fecero. Siamo il risultato ultimo delle loro azioni e delle loro scelte. Definirle bene o definirle male non ha nessun senso. non ha nessun perché. Questa realtà, che ci piaccia o meno, è il divenuto che ci impone di usare la nostra responsabilità per fondare il futuro, che le azioni in questa realtà dispiegano. Possiamo parlare del male, perché possiamo definire tutto ciò che impedisce lo sviluppo della vita. Diciamo che Ratzinger è il male perché aggredisce la vita per sottometterla alla sua morale di dominio. Possiamo dire che il Dio dei cristiani è il male per eccellenza, in quanto, ritenendosi padrone assoluto della vita, si attribuisce la libertà di macellare la vita. Possiamo dire che il Gesù dei cristiani è il male, in quanto chiama la vita perdizione e la sua pretesa di dominarla salvezza. C'è una struttura fissata che condiziona il mondo negando la libertà dell'uomo, ed è l'ideologia cristiana espressa dalle loro sacre scritture e imposta ai bambini al fine di privarli della loro libertà nel dispiegare le loro pulsioni per affrontare in maniera responsabile e coerente la loro esistenza. Ciò che giustifica la libertà alla Chiesa cattolica di far del male alle persone, costringendole a sottoporsi ad una morale che rappresenta il male nei confronti della vita, è il male per eccellenza. Il male assoluto sono le scritture sacre dei cristiani. La perversione inumana viene imposta ai bambini, costringendoli a diventare dipendenti dall'idea che senza sottomissione sono incapaci, sono impotenti di affrontare la loro esistenza. Sì, ogni generazione deve ribadire il suo diritto all'esistenza e alla costruzione del proprio futuro, che il cristiano non solo nega, ma combatte ferocemente. Combatte contro tutte le strutture sociali, contro tutti i principi civili, per imporre la sua libertà di distruggere il divenuto umano. Per questo Ratzinger nega il concetto di progresso della morale, il progresso civile e la costruzione del futuro dell'uomo. Bene, io col 24esimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi per oggi ho finito. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'anticristo, e vi ricordo che su internet trovate tutto. Ciao a tutti, vi do appuntamento con la prossima trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Alla prossima, ciao. E adesso